Le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio 366-6284-122. Con voi, con noi, Roberto Scarnecchia. Ciao, ben ritrovato.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Abbiamo Mattia, ci chiama da Milano, benvenuto, ciao.
Sì, buongiorno, volevo fare i complimenti per la trasmissione.
Grazie, grazie.
Allora, io volevo parlare, perché sento soprattutto nella vostra radio e anche sui giornali, continuare a sentire parlare della situazione del Milan, soprattutto per quanto riguarda la partita di domenica col Sassuolo. È vero che il Milan in difesa quest'anno ha preso tanti e troppi gol, però è anche vero che non è arrivata una continuità di uomini in difesa dall'inizio dell'anno, perché praticamente è sempre stato, avuto troppi infortunati. E soprattutto poi, secondo me, bisogna vedere la partita per quella che era, che il Milan al campionato non ha più niente da chiedere, Sassuolo si deve salvare, quindi ci sta che Sassuolo sia un po' più agguerrito e sia un po' più propenso all'attacco per fare punti per potersi salvare. Quindi secondo me è vero che, ripeto, Milan quest'anno purtroppo ha preso troppi gol, ma è vero che non ha neanche mai avuto la continuità di uomini da poter schierare in difesa,
va bene,
visto che la maggior parte dei fortuni sono stati in difesa.
Va bene, grazie, grazie Mattia. Roberto?
Ma personalmente, io parlo per me, personalmente non ho detto questo, cioè non ho mai detto che il Milan ha fatto una brutta partita o ha preso tre gol dal Sassuolo, che comunque è una squadra sicuramente in difficoltà, perché poi ogni domenica è a sé. Sassuolo ha interpretato la partita in maniera eccezionale e ha fatto una grandissima gara. Il Milan ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra importante, perché ha rimontato senza problemi, nel senso che problemi li ha avuti, perché comunque è andato in svantaggio, poi secondo me è stata veramente molto abile, cioè ha tirato fuori veramente il carattere. Quindi è corretto anche il secondo posto, è corretto sicuramente questa qualificazione in Champions League di quest'anno, e poi giovedì ci sarà una partita importantissima, che è il ritorno con la Roma per quanto riguarda la semifinale dell'Europa League.
In diretta con Sportiva un altro amico al 334-773-0020, al telefono Federico dalla provincia di Novara. Ciao, benvenuto.
Oh, grazie per avermi chiamato. Ho riconosciuto la voce di Scarnecchia, giusto?
Esattamente, quindi, Roberto, proprio lui, esatto, proprio lui. Non lo puoi riconoscere in campo perché insomma non lo vediamo, ma insomma poi magari.
Grande carriera, veramente un giocatore ammirevole, poi ha fatto parte di una grande Roma, che io sono un tifoso juventino, però quella Roma mi piaceva veramente.
Allora il gol di Turone però era buono, te lo dico, è vero?
Allora, non c'è nessun problema. Sono assolutamente, guardi, sportivissimo, a me fa piacere vedere chi gioca bene al calcio, e le dico da juventino, ammirare l'Inter che gioca un calcio che a me piace molto, cioè questo la dice lunga. Però io volevo dire una cosa, Scarnecchia, Marcello Lippi, forse il più grande allenatore, non tanto per continuità dei risultati, ma per qualità dei risultati. Ha vinto campionati, ha vinto Champions, ha vinto campionati del mondo, ha vinto tutto. Quanto è stato alla Juve? 4-5 anni, perché poi è ritornato ed è rimasto 2 anni. Allegri, cioè, è 10 anni che è alla Juve, ha finito un ciclo, punto. Poi nessuno va a discutere la bontà o meno dell'allenatore, quello che ha fatto. Cioè, allora, ritengo che continuare a dire cosa ha fatto, noi siamo proiettati nel futuro. Allegri, purtroppo, il suo ciclo lo ha chiuso, vede che si arrabatta su cose che alla fine neanche lui più ci capisce nulla. È un ciclo finito, è inutile, la vita è fatta così, Scarnecchia. Io so che lei non
va bene. Va bene, grazie, grazie Federico. Allora,
io sono fatto così perché probabilmente lui mi sente però Allegri, ma secondo me, a parte che sono punti di vista, quindi io rispetto il punto di vista di Federico, io non la penso così, perché secondo me, ripeto, Marco, tu mi hai sentito mille volte parlare di Ferguson, no?
Sì,
che
sì.
Magari deve essere un esempio per tutti, però Allegri è un allenatore giovane. È un allenatore giovane, un allenatore proprio nel pieno della carriera. Poi che bisognerà creare degli stimoli diversi, bisognerà creare delle sinergie, una voglia diversa, questo assolutamente d'accordo, ma ci sono tantissimi modi per farlo, perché uno dice è finito un ciclo, bisogna riniziare. Ragazzi, ma quando si butta giù un palazzo di 100 piani, poi ci vogliono mesi e anni per ricostruirlo, cioè Io non dico che potrebbe anche essere pericolante in questo momento quello della Juve con Allegri, ma basta rimettere delle fondamenta buone, importanti, quindi ricostruire magari più sul campo, quindi più un discorso di rosa che non d'allenatore, secondo mio modesto parere. Poi ripeto, io non sono il portatore della verità, io dico quello che penso da, se mi permettete, da esperto del calcio, perché sono 50 anni che lo vivo, tutto qua.
Assolutamente Roberto, nessuno mette in dubbio quelle che sono le tue opinioni. Franco da Genova intanto in diretta con Sportiva, ciao, benvenuto.
Salve, buongiorno a tutti.
Ciao.
Allora, io volevo riproporre una domanda che avevo già fatto in passato per il quale non mi ritenevo soddisfatto. C'è Marco Bisacchi che in questa occasione è quasi coinvolto nell'argomento.
È chiaro, Marco è coinvolto.
Vediamo cosa mi chiedi, perché qua non so se sono coinvolto. Vai pure Franco.
Avrete modo di verificare perché. Dicevo, se ritenete corretto, diciamo, democratico il sistema del playoff della B, cioè dove squadre che hanno lottato e stanno tuttora lottando per la retrocessione si troveranno in poche partite a competere con squadre che hanno 20-30 punti più di loro, che hanno tutto il campionato giocato per essere promossi direttamente e rischiano magari per un momento di stanchezza della società, della squadra, ad affrontare, a perdere da società che praticamente hanno perso una partita sì, una partita no, una partita sì, una partita no. Su Tirol, posso dire Bari, posso dire Sampdoria, ecco, sono tutte squadre che hanno lottato praticamente per non retrocedere. Adesso voi mi direte, ma così rendono più divertente il campionato? No, sinceramente mi sembrerebbe un'ingiustizia che il Sud Tirol passasse a scapito della Cremonese, che è tutto il campionato che lotta.
Ok, per ok. Va bene Franco, grazie. Insomma, diciamo che il playoff è stato allargato all'ottava squadra della Serie B. C'è un campionato molto equilibrato, in effetti, dove basta poco per passare dalla zona bassa alla zona alta. Le squadre a cui ha fatto riferimento l'amico, in effetti, hanno avuto anche fasi buone e fasi meno buone nel corso della stagione. È così il campionato di B. Roberto, dimmi, cioè, se ti piace oppure no, se è giusto o sbagliato. Ecco. Ricordo un anno, ricorderai, proprio visto che l'amico chiamava da Genova, il Genoa con la Juventus e il Napoli. Fecero tre promozioni dirette praticamente, la Juve vinse il campionato, la Juventus e il Napoli il Napoli e il Genoa subito dopo, perché c'erano i 10 punti di distacco rispetto alla quarta, regola che adesso non c'è più, questo lo dobbiamo dire, anche se poi non c'è comunque quel tipo di distacco in questo momento
di pericolo, no, perché esatto. Parma 69
esatto.
No, allora però io dico una cosa, non ho, cioè, secondo me l'ascoltatore non tiene in considerazione una cosa, che comunque le prime due passano di diritto, cioè un conto se ci fosse il playoff come hanno proposto dalla prima all'ottava, cioè tutte, anche chi arriva primo, e un conto invece è che le prime due passano e poi anzi è stata allargata all'ottava, ma adesso al di là che il Sud Tirol ha 42, la Sampdoria ha 44, quindi ha due punti soli in più, è anche vero che però mancano ancora 5 partite, ci sono ancora 15 punti in palio, no? C'è anche il mio Pisa lì a 43 punti insieme al Cittadella, e quindi io credo che sia giusto così, non so quale dice alti e bassi delle squadre, cioè io togliendo forse la Cremonese, quindi partendo dal Catanzaro che ha 55, ma già anche il Catanzaro rispetto alla Samp che ne ha 44 sono tanti 11 punti in più, quindi in 5 partite, ripeto, che mancano 5 partite alla fine del campionato, quindi io direi che comunque se la giocano, diciamo, dal Brescia 45, Sampdoria 44, Pisa 43, Cittadella 43, Sud Tirol 42, e poi se vogliamo,
poi comunque ricordiamo che c'è comunque una formula, Roberto, che favorisce, come anche giusto che sia, le squadre che hanno fatto più punti, quindi per esempio il primo turno la sesta, la settima, l'ottava e la quinta viene giocato in casa della squadra meglio piazzata, che ha anche la possibilità in quella gara secca di pareggiare, quindi non di vincere ma pareggiando può passare il turno, quindi diciamo che anche giustamente hanno messo dei vantaggi per chi sta davanti.
Sì, infatti ci stavo arrivando, mi hai giustamente preceduto, e infatti ecco anche la formula, quindi chi più punti, chi fa più punti nel momento in cui si trova in alla quarta quinta posizione, più ha dei benefici poi quando c'ha gli sconti diretti con le altre playoff, no? Con le altre squadre della playoff. Quindi io lo vedo molto molto coerente questo playoff, sinceramente.
Intanto abbiamo Andrea, ci chiama da Asti, benvenuto a Sportiva, ciao.
Grazie, ciao ad entrambi e grazie della compagnia durante un lungo viaggio in macchina. Io sono milanista e volevo farvi due domande. La prima riguarda l'amministratore delegato. Io penso che Furlani non abbia proprio il physique to role per fare l'amministratore delegato del Milan, ma non in termini fisici in quanto tali, proprio in termini di appeal, di esperienza. Cioè passare da Galliani, Gazzidis a Furlani mi sembra quella figura tipo l'Alessio Secco quando lo fu della Juve, il direttore sportivo, il Meluso direttore sportivo, cioè non è ancora quello che può fare l'amministratore delegato del Milan, secondo me, a prescindere dall'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa, che onestamente mi è sembrato secchio di aria fritta, però interpretazione mia da tifoso. E poi per quanto riguarda il futuro calciomercato, nessuno saprà quello che succederà, la vicenda di Felipe Anderson di ieri nella riprova, però io è un mese che leggo praticamente per ogni calciatore del Milan appetibile offerte, interesse, cessione e quant'altro. A me pare che lo stato dei conti del Milan sia migliore di quello di tutte le prime almeno 5 squadre di Serie A, escluso il Bologna intesa come grande squadra. Eppure Tomori in orbita Bayer, Hernandez interessa al Bayer, Leao studia lo spagnolo, ma Maignan va al Paris Saint Germain, non lo so, mi sembrano un po' sensazionali.
Va bene. Ok, va bene, grazie al nostro amico Andrea. Roberto.
Ma guarda, sono d'accordo solo sull'ultima cosa che ha detto, cioè sul fatto che comunque una grande squadra per rimanere tale non deve vendere i pezzi migliori, e questo ne abbiamo già parlato, Marco, quindi io credo, tante volte ne ho parlato nella nostra radio, che le grandi squadre si devono tenere i giocatori migliori, soprattutto non devono anche ne andare a rinforzare le altre squadre europee, perché potrebbero trovarle in Champions League, quindi faccio un esempio, o in Champions o in Europa o in Conference, comunque in una delle coppe europee, ed è una discussione che io faccio continuamente con tutti, ma chi compriamo, ma chi vendiamo, quello sta andando via, ma allora al di là delle squadre satellite, ne faccio una per tutte che lo è stato per tanti anni l'Atalanta, adesso magari il Sassuolo, queste squadre qui lo sono, magari il Genoa stesso, che poi non si sa, vediamo il Genoa perché è una grande proprietà, quindi io dico ci possono essere queste squadre che sfornano, permettetemi il termine visto che sono un cuoco, sfornano
ottimo cuoco Roberto.
Grazie Marco, sono dei giocatori importanti, no, per le grandi squadre, ma ci sono le grandi squadre che invece devono tenersi i grandi giocatori, perché se non si tengono i grandi giocatori non restano grandi squadre, queste, a meno che non li sostituiscono alla pari, cioè va via Leao, arriva Mappé, va bene, ok, adesso ho fatto un'esagerazione per far capire, no, come bisogna sostituire i grandi giocatori nelle grandi squadre, e quindi se Maignan va via arriverà arriva Alisson, ok, perfetto, arriva Alisson e va via Maignan, cioè ok, cioè, quindi allora Giroud dovrebbe andare in America, Giroud però è un altro discorso, e mi rubo solo 10 secondi perché Giroud è un altro discorso, è grande, ha fatto magari il suo tempo, c'è probabilmente una sorta di avvicinamento a qualche giocatore più giovane e magari non così già blasonato, ma che sta andando per la maggiore, punto, ci può stare, ecco questo che dico, ma naturalmente i Leao e Hernandez se vanno via devono essere sostitutivi da altrettanti giocatori di quel livello.
Abbiamo Andrea, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao a tutti, io avrei due domande.
Vai.
Una, a cosa serve alla Juve per tornare la vecchia signora, e che profili ha bisogno come centrocampisti, attaccanti, difensori? Grazie di ascoltare.
Ah, ok, perfetto. Allora Roberto, devi fare il mercato della Juventus. Devi dire esattamente chi compra, chi non compra. La Juve di Thiago Motta, attenzione, potrebbe essere Thiago Motta l'allenatore.
Questo vedremo poi sicuramente se si cambia Allegri deve venire un allenatore che sta facendo molto bene, giovane, quindi ci può assolutamente stare anche il nome di Thiago, anche se magari il Bologna pensa di fare le cose in grande se arriva in Champions, vediamo, insomma vediamo, è difficile, oggi dirlo, no? Chi può essere, chi potrebbe essere allenatore se va via Allegri. Per quanto riguarda i giocatori, ti posso dire i ruoli, perché i nomi sono sempre un po' un punto interrogativo, perché magari le squadre che hanno i giocatori in questo momento che stanno giocando e quelli che io penso che possono essere utili alla Juve non vanno via. Sicuramente Vlahovic lo terrei, Chiesa lo terrei, Kostic lo terrei, ci sono alcuni giocatori che terrei e prenderei una punta da affiancare a Vlahovic, abbastanza importante, ecco, magari darei via Ken, insomma. Ok, anche se Ken è la promessa del nostro calcio, insomma, italiano soprattutto per quanto riguarda nazionale. Poi prenderei un centrocampista alla Pogba, permettetemi di dirlo, perché purtroppo Allegri non l'ha mai avuto. Adesso colpa, non colpa, non entro in merito alla circostanza o alla vicenda, però ti dico che è un centrocampista di peso che possa essere affiancato a Rabiot, insomma, importante. E poi un centrale difensivo che possa dare un po' di respirare un po' Danilo, ogni tanto Breme. Quindi quest'asse qui, tre giocatori, un centrocampista, un difensore e un attaccante.
Altri messaggi dei nostri amici. Un amico in particolare ti chiede se Inzaghi può creare un ciclo all'Inter. Secondo lui sì, soprattutto con gli innesti di livello come Zielinski e Taremi.
Assolutamente sì, perché c'è un uomo straordinario vicino che è Beppe Marotta, Marco.
Sì.
Beppe credo che in questo momento sia veramente il numero uno dei direttori generali del nostro calcio. Oltretutto è un uomo di un'umiltà incredibile, quindi veramente quando sia successo è proprio perché l'umiltà è la prima dote che una persona ha in quel senso, soprattutto con quella fama che lui ha in questo momento. Ha riportato l'Inter senza soldi a vincere un campo. Scusa, io lo dico, sarò che sono diretto, ecco, però lo dico.
Senza
però
soldi, dico, però, senza soldi.
Lo dico, senza soldi a vincere un campionato, a rivincerne uno e a prendere la stella. Veramente Beppe è grande, a parte che è un amico, ma comunque veramente tantissima stima. Quindi sì, però andiamo a Simone, che anche lui sta facendo molto bene e può iniziare un ciclo importante l'Inter sicuramente. Non so se può essere un inizio di un ciclo, però non è solo da quest'anno che l'ha iniziato. Facciamo qualche passaggio indietro e leviamo la parentesi del campionato vinto dal Milan. Secondo me l'Inter ha già iniziato questo percorso.
Abbiamo Gianni, ci chiama da Milano, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, sono Gianni, ciao. Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Saluto Scannecchi a te.
Ciao Gianni.
Io sono è un po' dalla partita, dalla fine della partita della Roma che mi c'ho questo mio tallo in testa. Se Pioli avesse fatto il genio e avrebbe, visto che ci ha messo in difficoltà il Sharawi dall'altra parte, avesse invertito le posizioni di Leao e Pulisic, secondo me sarebbe stata una bella botta di fantasia e forse avrebbe fatto vedere, magari, sempre se fosse stato possibile. Poi l'ultima cosa, ecco, quello che non è che non mi piace Pioli, perché purtroppo vedo che non gli inculca quella cattiveria sportiva che dovrebbe esserci. Tutto qui.
Va bene, grazie al nostro amico Gianni. Cosa ne pensi, Roberto?
Allora, diciamo che è stato preso un po' di sorpresa dalla mossa di Daniele De Rossi, col fatto di spostare il Sharawi, e magari lui pensava sempre che questa catena di sinistra, perché comunque Sharawi non ha una fase difensiva spiccatissima, è vero che è diventato molto più bravo ultimamente, e questo è merito di Mourinho, però non è un difensore spiccato, no? Che con delle qualità da difensore, quindi ha sempre pensato durante la gara che potesse la catena di sinistra prima o poi prendere il sopravvento. Così non è stato. Adesso sarà divertente giovedì capire che cosa succede, perché secondo me si sarà la stessa situazione, cioè secondo me si riproporranno le stesse identiche figure, poi vedremo che cosa succederà. Io sono sicuro che però la Roma metterà un giocatore ancora in più a destra rispetto a quello che ha fatto a Milano.
Altro amico in diretta con Roberto Scarnecchia qui a Sportiva, 334-773-0020 al telefono, con Cristian da Lecce, benvenuto, ciao.
Sì, ciao, buonasera.
Ciao.
Io volevo fare due considerazioni, volevo capire cosa ne pensava il nostro Scarnecchia. Un pensiero: come facciamo a vendere i nostri diritti televisivi della Serie A all'estero finché abbiamo squadre come la Juventus che fanno lo 0-0 un tiro in porta, io mi riferisco all'allenatore più che altro, ad Allegri. In più volevo capire come quest'uomo, mister Allegri, nelle interviste dica e possa dire queste cose qua, cioè che non può inserire il tridente perché la squadra ha certi equilibri e non li vuole cambiare. Ma equilibri sono fatti per pareggiare e non vincere a questo punto, perché se si vuole vincere gli equilibri si cambiano.
Grazie. Va bene, grazie, grazie all'amico Cristian da Lecce. Roberto,
siamo sempre lì su
Allegri, grande tema.
È chiaro, sì, è chiaro che ci sono comunque sicuramente degli errori da parte del mister. Io l'ho riconosciuti, l'ho anche detto nella nostra radio o altre radio, addirittura delle radio di Torino quando mi hanno chiamato, che ci sono state delle partite importanti. Però io dico che e molto noi siamo sul divano e lui è lì tutta la settimana, e che uno dice beh, appunto è favorito rispetto a noi che parliamo dal divano. Nel senso che sicuramente sì, perché vede i giocatori sempre, poi strategicamente fa una formazione che lui pensa sia la migliore, però Allegri è un vincente di base, perché insomma non è un perdente, per cui se vuole mantenere degli equilibri ci sarà un motivo. E non ci dimentichiamo, Marco, una cosa che io già ho detto e la ripeto, che la Juve viene da un trauma molto importante, e beh, tutti sanno che io non sono juventino, quindi dal trauma del fatto che è stato squalificato tutte le coppe, del fatto dell'alternanza, quindi a livello psicologico massacrante, dei punti dello scorso anno, togli metti, cioè una squadra va in difficoltà, va in crisi mentalmente, ma nessuno lo nomina più questo, non è che ci vuole zac e tac e la squadra guarisce in 5 partite o in 6 partite, sono traumi che ti lasciano degli strascichi importanti, insomma.
Intanto abbiamo Francesco dalla provincia di Milano, benvenuto a Sportiva, ciao.
Grazie a voi e grazie per la possibilità di intervenire. Io volevo solamente fare 2 osservazioni, una in merito al Milan e l'altra in merito all'Inter. In merito al Milan volevo chiedere come mai il Milan, dopo nell'arco di mesi, Milan la media gol subita nel Milan è molto alta, sono mesi che il Milan subisce di media 1.5 gol a partita, come mai nell'arco di mesi Pioli non è riuscito ad adottare qualche contromisura tattica, posizionamento dei giocatori, cambio di modulo, chiamatelo come meglio credete, perché alla fine dopo mesi in cui continua a prendere gol anche con Sassuolo, 3 gol sono tanti e okay. Uno si chiede come mai, ecco, dopo mesi, perché comunque ormai okay. È all'inizio della stagione. La seconda, molto velocemente, è che io non condivido quando il vostro opinionista dice che l'Inter vince lo spendendo. Non è vero, perché l'Inter ha speso 30 milioni per Pavard, 40 per Frattesi, quando ha vinto lo scudetto con Conte 80-90 per
Lukaku. Io non ho detto non spendendo, ho detto senza soldi. Non ho detto non spendere.
Non è proprio vero, cioè l'Inter spende anche un molto ingaggio molto spende, alto.
Scusami, spendere una cosa e senza soldi un'altra, Spendere vuol dire che se l'inventa, ma non, i soldi non ce l'ha mai avuti l'Inter ultimamente, e sappiamo bene i bilanci. Comunque, scusa, volevo solo fare questa differenza tra spendere e senza soldi, sono 2 cose diverse.
Ok, va bene. Roberto, ecco. Puoi rispondere anche sull'altro tema legato alle contromosse di Pioli per i gol subiti.
Stavo guardando io, ma Marco, ma fai prima tu. Però il Milan è secondo, no, per dire secondo, e quanti gol ha fatto il Milan?
Allora, il Milan ne ha segnati 63 e ne ha subiti 37.
Ok, 63. Esatto. Credo che sia la seconda attacco più forte.
Dietro l'Inter, sì.
Dietro l'Inter. Quindi, cioè, è vero che ne ha preso, ma quando si fanno tanti gol è facile che tu ne prendi anche tanti. Cioè, se c'è un equilibrio sul campionato come quello di quest'anno, poi l'Inter un po' ha preso.
L'Inter ne ha presi 20 in meno, giusto per dare.
Sì, no, infatti, per quello che ti ho nominato l'Inter, perché sicuramente l'Inter ha preso questo abbrivio di essere lassù proprio perché ha preso meno gol. Però se tu guardi in generale una squadra che segna tanto, facile che ne prenda tanti perché si sbilancia in avanti, ma questa è una legge del calcio. Poi se ne riesce a prendere meno, come ha fatto l'Inter rispetto magari al Milan, visto che sono prima e seconda, è normale che a questo punto sei primo in classifica e vai per passare i 100 punti. Allora, perché io dico questo? Perché è vero ma non è che c'è una tattica per non prendere gol, ci sono delle accortezze che probabilmente Pioli ha anche provato a trovare, no? per prendere meno gol. Il problema è che ci sono dei momenti dove proprio non riesci a non prenderli. E questo, io ho fatto tanti anni, no, perché io ho fatto tanti anni giocatore, ho fatto allenatore, e ti dico che ci sono dei momenti dove quello gli sbatte sullo stinco e fa gol, e quindi è proprio inevitabile.
Un amico, guarda, prima di salutarti, allora Max da Como ti fa un domandone: che piatto sarebbe Simone Inzaghi secondo lo chef Scarnecchi? Attenzione, piatto piacentino, non lo so.
No, sarebbe troppo scontato, no? Un piatto
anche romano, anche romano.
Ma più che romano, farei un piatto di una cucina gourmet abbastanza importante. Ecco. Per esempio, vedrei queste una pasta fresca fatta in casa, magari un po' particolare, magari con uno zafferano e questi gamberi bianchi e un po' di lime. Ecco, un piatto molto semplice, però di una cucina superiore, perché
di livello alto.
In questo momento, sicuramente superiore.
Ecco, tra l'altro, un amico, guarda, prima di salutarci, diceva che secondo lui, ora l'ho perso questo messaggio, ma il senso era quello: si esagera con i complimenti all'Inter, ma ricordiamoci che è uscito dalla Champions e anche dalla Coppa Italia, come dire, tutti questi complimenti l'Inter davvero li merita in pieno?
Li merita, perché stiamo parlando del campionato,
certo.
Stiamo parlando solo del campionato, sulle altre competizioni non è stato brillante, ma questo essendo eliminato è normale, è una logica.
Grazie davvero Roberto Scarnecchia, e a presto qui a Sportiva. Ciao Roberto.
Grazie a te, Marco.